Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella terza parte, il capitolo intitolato La partenza di Swamiji. Il primo Ratha Yatra in America. Era stato magnifico, incredibile, era stata una giornata meravigliosa, dicevano. Swamiji era commosso mentre ascoltava le descrizioni dei suoi discepoli. Molti ipi si erano uniti nella grandiosa processione. Mukunda, Haridasa e Hayagriva stavano sul carro con alcune devote e gli amplificatori diffondevano il suono degli strumenti, compreso l'armonium suonato da Yamuna. Tutti sulla strada avevano apprezzato la parata. I poliziotti in motocicletta avevano tentato di affrettare la marcia, ma davanti al carro la gente era tanta che dovettero per forza procedere lentamente, proprio come Swamiji aveva chiesto. Subala aveva danzato per tutto il tempo come un matto e Jayananda aveva continuato a saltare su e giù suonando i karta. Dal camion alcune devote distribuivano frutta tagliata, arance, mele e banane, altri gettavano fiori, la folla era entusiasta. Siamasundara e Riferike stavano salendo su per la ripida collina. Siamasundara stava guidando e Ralph, il suo cane, era accucciato di fronte al sedile quando il camion si era fermato. Egli aveva cercato di avviare nuovamente il motore, ma senza successo. Poi i freni non funzionavano. Il camion incominciò a indietreggiare giù per la collina. Tutti erano in ansia. Infine il camion riprese la sua marcia e la processione continuò senza intoppi fino alla spiaggia. Srila Prabhupada sorrise. Era un divertimento del signore Jagannath, disse. La stessa cosa era accaduta quando Sri Chaitanya aveva partecipato al Ratha Yatra di Jagannath Puri. Anche allora il carro si era fermato e nessuno era in grado di farlo muovere. Il re di Orissa aveva fatto venire i più forti lottatori per spingere il carro e tirarlo con le corde, ma non c'era niente da fare. Anche gli elefanti non potevano muoverlo. Sri Chaitanya allora aveva appoggiato la sua testa al carro e aveva spinto, e soltanto allora il carro ricominciò a muoversi. Ora il Ratha Yatra era arrivato in Occidente e aveva portato con sé il divertimento del signore Jagannath. Prabhupada notò che alcune devote non c'erano. «Dove sono Yamuna e Janaki?» chiese. I devoti gli riferirono che alcuni ipi avevano distribuito canditi con l'aggiunta di LSD e alcuni devoti, senza saperlo, li avevano accettati e soltanto ora stavano riprendendosi.
Hari Hari Bipale
Subala raccontò che dopo il festival erano partiti con il camion ornato di fiori e coperto dal baldacchino con 30 devoti alle divinità di Jagannath, Subhadra e Baladeva. Avevano percorso la strada che si inerpica sulla montagna in quello che era forse il veicolo più insolito che si fosse mai visto in quella zona. Dopo la partenza dei visitatori, le divinità rimasero nella casa con Swamiji e i suoi servitori. Prabhupada si sentiva soddisfatto. I suoi discepoli erano riusciti a celebrare felicemente il festival del Ratha Yatra. Anche se non erano perfettamente istruiti, tuttavia erano sinceri. Bhaktivedanta Sarasvati e Bhaktivinoda Thakur sarebbero stati contenti di vedere il primo festival americano del Ratha Yatra. Il mondo intero era in preda all'ansia. Prabhupada spiegò ai devoti che erano riuniti nella stanza quella sera. Solo nel mondo spirituale era possibile liberarsi dall'ansia. Liberarsi dall'ansia e tornare nel mondo spirituale era l'obiettivo della coscienza di Krishna. I festival del Ratha Yatra rendevano le persone coscienti di Krishna. Prabhupada aveva molte idee per il festival. Se avesse avuto denaro ed energia, poteva celebrare un festival al giorno. Non vi erano limiti per la coscienza di Krishna. Questo festival del Ratha Yatra era un altro segno della felice accoglienza della coscienza di Krishna da parte dell'Occidente. Scrisse a Brahmananda a New York. La casa è situata in una posizione straordinariamente bella ed è aristocratica. Non vi è assolutamente niente da dire per la casa e il luogo. L'unica difficoltà consiste nel fatto che non posso andare al tempio a causa della strada a tornanti e dei pendii della montagna. Per fortuna i devoti stanno venendo qui e il Festival del Ratayatra si è appena concluso con grande pompa. Più di 500 persone hanno seguito la processione fino alla spiaggia, con un seguito di 2 dozzine di automobili. Hanno distribuito migliaia di chapati e finalmente Sri Jagannath, Subhadra e Baladeva sono arrivati gentilmente nella nostra casa, dove si fermeranno per una settimana prima di tornare al tempio. La Prabhupada parlava ancora di andare in India. Praticamente aveva deciso di partire. Il problema era quando e se fosse preferibile dirigersi verso ovest attraverso il Giappone o verso est passando a New York. Il cielo grigio e la temperatura insolitamente bassa per l'estate di Styson Beach erano stati una delusione. La sua salute era ancora malferma. Parlava anche di morire. Non aveva importanza se moriva in America o a Vrindavana, diceva. Se un Vaishnava muore a Vrindavana, la terra dove Krishna è apparso, è sicuro di tornare a Krishna nel mondo spirituale. Eppure, quando Sri Chaitanya si era allontanato da Vrindavana durante i suoi viaggi, il suo devoto, Advaita, lo aveva rassicurato: dovunque tu sei, là è Vrindavana. Anche essere assorti nel pensiero di Krishna era Vrindavana, perciò se lui se ne andava mentre predicava la coscienza di Krishna in qualsiasi parte del mondo, certamente avrebbe raggiunto l'eterna Vrindavana nel mondo spirituale. Nonostante ciò, Prabhupada voleva andare a Vrindavana. Quello era il luogo migliore per morire o per ritrovare la salute. Inoltre aveva pensato di portare i suoi discepoli a Vrindavana per completare la loro istruzione. Parlò di questo progetto in una lettera a Sumati Morarji, la proprietaria della Scindia Steamship Company. Sto pensando di tornare in India appena avrò riacquistato forza sufficiente. Tuttavia, l'attività intrapresa qui non è ancora compiuta e io cerco di addestrare alcuni ragazzi americani nella predica di questo culto in tutto l'Occidente. Se tornerò in India, porterò con me alcuni giovani che devono essere addestrati. Sono tutti bravi ragazzi che si avvanteggeranno di questo addestramento. La tua cooperazione a questo proposito è quindi oltremodo necessaria. Tu hai già concesso il viaggio gratuito ad alcuni miei uomini che venivano dall'India. Se vorrai concederlo anche ad alcuni miei discepoli americani, essi potranno venire in India ed essere addestrati da me a Vrindavana. L'idea è che, data la mia età avanzata, non so quando la morte mi coglierà e desidero passare là gli ultimi giorni della mia vita per morire a Vrindavana. Prabhupada disse a Kirtananda e a Dayagriva e ad altri che li avrebbe portati con sé per mostrare loro i luoghi sacri dei divertimenti di Krishna. Con il denaro della costruzione del tempio di New York, egli avrebbe fondato la sua casa americana a Vrindavana. Posso venire a Montreal, celebrare la cerimonia d'apertura per l'installazione di Radha Krishna Vigraha, poi tornare in India per 6 mesi per progettare a Vrindavana la costruzione di una casa americana destinata all'addestramento dei predicatori. Vrindavana è l'unica dimora trascendentale e solitaria in questo universo, dove la coscienza di Krishna automaticamente si rivela. Per questa ragione nutro grande speranza di addestrare alcuni miei discepoli per l'attività di predica, anche in mia assenza. Io sono vecchio e sono stato attaccato da una malattia seria. Posso essere sovrastato dalla morte in qualsiasi momento. Desidero quindi lasciare alcuni predicatori allenati che possano compiere la missione della coscienza di Krishna nel mondo occidentale. Questa è la mia ambizione. Spero che tutti voi preghiate Krishna in modo che io possa compiere il mio dovere in modo adeguato. Quando Govinda Dasi scrisse a Prabhupada che era ansiosa di servirlo di nuovo come aveva fatto nel New Jersey, egli le rispose che avrebbe dovuto andare in India per avviare la costruzione di una casa americana. E qui scriveva: «Tu sarai invitata a vivere per sempre, tu e tuo marito troverete a Vrindavan un'atmosfera serena per adorare Krishna». Nell'attesa di recuperare sufficiente energia per il viaggio, Prabhupada continuò il suo programma giornaliero a Styson Beach. Uno o due per volta i devoti arrivavano da San Francisco per visitarlo. Le sue passeggiate mattutine sulla spiaggia, le sue soste sullo sdraio, tutte le volte che il sole spuntava tra le nubi, le sue sere di kirtan o le letture nel soggiorno restavano indisturbate e serene. Upendra racconta: sedeva sulla sdraio, sulla spiaggia, accanto alla casa. Gli piaceva vederci entrare nell'acqua e giocare. Da prima mi sentii un po' a disagio mentre entravo nell'acqua sapendo che Swamiji mi stava osservando. Tuttavia entrai e cominciai a lavarmi. Quando rivolsi lo sguardo verso Swamiji vidi che stava facendo dei cenni dalla sedia dove era seduto, alzando le braccia come se volesse tuffarsi nell'acqua. Continuò a far cenni finché compresi che voleva che io mi tuffassi e giocassi nell'acqua. Quando mi fui immerso e cominciai a muovermi intorno nell'acqua, egli annuì con la testa e fece un largo sorriso. Mukunda racconta: andai con Swamiji per una passeggiata sulla spiaggia e ci sedemmo. Io mi trovavo proprio di fronte a lui. Allora mi chiese: qual è la tua definizione di Krishna? Io risposi: Krishna è Dio, egli è l'essere supremo. Il nostro dovere consiste nell'adorarlo e servirlo. A questo punto Swamiji, che sembrava completamente soddisfatto, disse: devi cantare 64 giri di japa al giorno sulle tue perline. Io rimasi profondamente colpito da queste parole e non riuscii a rispondere. Non sapevo se era necessario che dicessi qualcosa. Mi limitai a guardare Swamiji mentre lui guardava me. Dopo un po' di tempo disse: puoi perfino cantare i 16 giri. Puoi almeno cantare 32 giri al giorno? Ancora silenzio da parte mia. Io consideravo difficile persino cantare i 16 giri. Mi stavo domandando come fosse possibile cantare 32 giri. Dopo un po' di tempo Swamiji concluse: come minimo assoluto devi cantare 16 giri ogni giorno. E io risposi: sì, Swamiji. Sapevo almeno che dovevo tentare di mantenere questa quota. Prabhupada disse a Kirtanananda che voleva suonare il piano. Le divinità di Jagannath, che erano state sul pianoforte per una settimana, erano di nuovo al tempio di San Francisco. Tuttavia, quando Kirtanananda e Upendra si disposero ad allontanare il pianoforte dalla parete, udirono il tonfo di un oggetto che cadeva. «Che cos'è?» chiese Prabhupada. Kirtananda si infilò dietro il piano, raccolse e mostrò una tela incorniciata avvolta in un tessuto madras. Liberò il quadro dal tessuto e scoprì un dipinto di Sri Nishimadeva. «Perché è stato nascosto dietro il piano?» chiese Prabhupada. Per caso Janaki era venuta in visita in quel momento e confessò. Raccontò che mentre stava preparando la casa per l'arrivo di Prabhupada, qualcuno portò là quel dipinto. Lei lo aveva trovato e lo aveva nascosto. Era spaventoso, spiegò Janaki. Il signore Nrishima stava lacerando l'addome aperto di Hiranyakashipu e vi era sangue dappertutto. Con pazienza, Prabhupada spiegò che sebbene i materialisti siano dispiaciuti per Hiranyakashipu, i devoti diventano estatici quando vedono il Nrishimadeva che lo fa a pezzi. Hiranyakashipu, aggiunse, aveva terrorizzato l'universo intero e aveva usurpato il trono di Indra, il re dei pianeti celesti. Hiranyakashipu, inoltre, aveva torturato il suo bambino di 5 anni, Prahlad, un puro devoto di Krishna. Perciò non vi era niente di sbagliato nel divertimento di Sri Nishimadeva. Infatti, Hiranyakashipu, essendo stato ucciso dal Signore, era stato liberato. Dopo aver detto ai devoti di attaccare il quadro alla parete, Srila Prabhupada si sedette e suonò il piano. I devoti avevano sentito Prabhupada suonare molto bene l'armonium indiano. Con la sinistra azionava il mantice e con la destra suonava le note sulla tastiera. Ma non l'avevano mai sentito suonare il piano. Non sapevano che fosse esperto. Con perizia egli suonò alcune melodie di bhajan indiane, ma dopo 5 minuti si fermò. Alcune sere Prabhupada parlava o organizzava dibattiti, benché Kirtananda lo mettesse costantemente in guardia. Quando Prabhupada voleva parlare, era impossibile per qualsiasi discepolo convincerlo a non farlo. Talvolta chiedeva a Kirtananda di tenere un dibattito con uno dei devoti venuti in visita. Un devoto discuteva nella posizione di impersonalista o di ateo e l'altro nella posizione di una persona cosciente di Krishna. Rispondeva e ribatteva. Prabhupada era il giudice. Tuttavia, ben presto nel corso della discussione, Prabhupada interrompeva, prendeva la posizione del devoto e sconfiggeva le argomentazioni degli atei e degli impersonalisti. Ai devoti piaceva molto. Prabhupada era incapace di restare confinato nel ruolo del giudice silenzioso o di un malato in convalescenza. Perché ci concentriamo sugli impersonalisti? Chiese Kirtanananda. Perché li attacchiamo tanto? Perché non ci concentriamo sugli attacchi degli atei? Dici questo perché sei un impersonalista, rispose incolerito Srila Prabhupada. In un'altra occasione Prabhupada spiegò che i non devoti che sviano il pubblico innocente sono demoni e dovrebbero essere smascherati. Kirtanananda obiettò. Se li chiamiamo demoni non cambieranno mai. Ma sono demoni, replicò Prabhupada. Ma non possiamo chiamarli demoni, Swamiji. Sì, essi sono demoni. Se non capisci questo punto non avanzerai in coscienza di Krishna. I demoni possono diventare devoti? Chiese Kirtanananda. Oh sì, rispose Prabhupada, se cantano Hare Krishna e offrono il loro servizio, anche i demoni diventano devoti. Molti devoti dovettero restare a San Francisco e sperare di avere ancora la possibilità di vedere Swamiji. Dai pochi che l'avevano saputo personalmente, essi appresero che Swamiji aveva l'intenzione di partire per l'India e forse non sarebbe tornato mai più. Era una notizia troppo dolorosa da ascoltare. Egli era stato sul punto di morire, poi era tornato tra loro, a San Francisco, per la grazia di Krishna. Ma non poteva più stare con loro come prima. Ora voleva andare in India, forse per sempre. Questi eventi intensificarono il loro amore e la loro preoccupazione. I devoti erano preoccupati e cominciarono a speculare sul modo di andare avanti senza Swamiji. Un devoto suggerì che forse uno dei confratelli di Srila Prabhupada poteva venire in America per sostituire Swamiji e se fosse accaduto il peggio avrebbe potuto assumere la guida dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Quando questo suggerimento giunse all'orecchio di Swamiji, lui sembrò riflettere, ma non rispose immediatamente. Mukunda racconta. Ero solo, seduto nella stanza di Swamiji, che era molto serio e silenzioso. Teneva gli occhi chiusi. Poi, improvvisamente, le lacrime cominciarono a fluire abbondanti dai suoi occhi. Egli disse con voce spezzata: il mio maestro spirituale non era una persona ordinaria. Poi restò un attimo in silenzio e, asciugandosi le lacrime che gli rigavano il volto, disse con voce ancora più spezzata: lui mi ha salvato. Fu a quel punto che cominciai a capire il significato di maestro spirituale e dimenticai ogni idea di poter sostituire Swamiji. Dopo due giorni Swamiji disse che non avrebbe chiesto a nessuno dei suoi confratelli di venire a prendersi cura dei suoi discepoli. Disse: se questa persona dice anche una sola parola in contrasto con ciò che io vi ho insegnato, cadrete in una gran confusione. In realtà l'idea stessa era un insulto al maestro spirituale. Prabhupada disse che avrebbe iniziato nuovi discepoli a San Francisco e chiese loro di venire uno alla volta e di restare per una notte. Senza celebrare alcuna cerimonia del fuoco, Prabhupada si limitò a parlare con ognuno di loro, chiedendo di seguire i quattro principi e di cantare 16 giri al giorno. In seguito alla promessa del candidato, Prabhupada lo iniziava seduto sul letto, mentre il discepolo sedeva di fronte a lui sul pavimento. Prabhupada cantava quietamente sulla corona del discepolo e poi attribuiva a lui o a lei il nome spirituale. Un giorno uno dei suoi nuovi candidati per l'iniziazione entrò in grande agitazione e si inchinò dinanzi a Prabhupada. Il ragazzo non si rialzava. «Puoi alzarti ora», disse Prabhupada. «Allora, vuoi essere iniziato?» Il ragazzo disse di sì e cominciò a cantare, non sapendo che altro dire. «Canterò sulla tua corona», disse Prabhupada. Dopo aver cantato per 10 minuti, gli restituì la corona dicendo: «Il tuo nome è Aniruddha». «Che cosa significa?» chiese il ragazzo. «È il nome del nonno di Krishna. Hai qualche domanda da fare?» Aniruddha non riusciva a pensare a niente, aveva già dimenticato il suo nome, e Prabhupada gli disse che poteva andare. Più tardi Prabhupada chiamò Aniruddha, ma Aniruddha non sapeva che quello era il nome con il quale doveva essere chiamato. «Aniruddha», Kirtanananda disse guardando il ragazzo, «Swamiji ti sta chiamando». Un altro ragazzo uscì dalla stanza dopo aver ricevuto il nome di Uddhava. Il giorno dopo, mentre Prabhupada era seduto nel giardino, chiamò Kirtanananda, Upendra, Uddhava. Voleva leggere loro un verso che aveva incontrato mentre studiava lo Srimad Bhagavatam. Kirtanananda e Upendra arrivarono e si sedettero ai piedi di Prabhupada. «Oh, dov'è Uddhava?» chiese Prabhupada. Upendra gli riferì che Uddhava era salito sulle colline per vedere le mucche e cantare per loro. Upendra pensava che Swamiji sarebbe rimasto contento di sentire che il suo nuovo discepolo si era arrampicato sulle colline per cantare alle mucche. Prabhupada invece scosse la testa scontento e disse: «Che agitazione!» Voleva che il ragazzo ascoltasse quel verso. Jayati Jayati Devodevaki Nandano So Jayati Jayati Krishnovrishnivamsa Pradipa Jayati Jayati Mega Siamala Komalango Jayati Jayati Prithvi Baranaso Mukundaha. Poi Prabhupada lesse la traduzione. Tutte le glorie a Dio, la persona suprema, che è conosciuto come il figlio di Devaki. Tutte le glorie a Dio, la persona suprema, la luce della dinastia di Vrishni. Tutte le glorie a Dio, la persona suprema, il cui splendore corporeo è simile a quello di una nuvola appena fumata e ha il corpo morbido come i fiori di loto. Dopo aver ripetuto il testo sanscrito e la traduzione, Prabhupada disse ai discepoli che potevano tornare ai loro doveri. Prabhupada disse a Kirtanananda che aveva definitivamente deciso di andare in India, passando a New York, e voleva partire al più presto. Kirtanananda fece le valigie di Swamiji e lo condusse a San Francisco per passare la notte nel tempio. Sarebbe partito il mattino successivo. Quella sera c'era una gran confusione nel tempio e perfino nell'appartamento di Prabhupada. Molti devoti e ospiti volevano vederlo e decine di persone volevano essere iniziate. Kirtanananda consigliò Prabhupada di non affaticarsi troppo e di non scendere per il programma della sera, ma egli insisté almeno per andare al Kirtan. Assicurò che sarebbe rimasto seduto. Quando entrò nel negozio, i devoti interruppero immediatamente il Kirtan e caddero a terra per offrirgli gli omaggi. Tutti tacquero improvvisamente. C'era un senso nuovo di rispetto. Questa poteva essere l'ultima volta che lo vedevano. Lo osservarono per tutto il tempo del Kirtan mentre suonava i kartal e cantava con loro per l'ultima volta. Coloro che non avevano ancora ricevuto l'iniziazione volevano accettarlo come maestro spirituale quella notte, prima che fosse troppo tardi. Srila Prabhupada chiese il microfono. Nessuno si aspettava che volesse parlare. Kirtanananda, l'unica persona che si trovava nella posizione di fare qualcosa per impedirglielo, non aprì bocca e rimase seduto davanti a lui, come gli altri, in un atteggiamento di sottomissione e di attesa. Prabhupada parlò con calma della sua missione per ordine del suo maestro spirituale. Stava portando in America il movimento di Sri Chaitanya e nella sua bontà Krishna gli aveva mandato tante anime sincere. Ho dei figli in India, dai tempi della mia vita di famiglia, egli disse, ma i miei veri figli siete voi. Ora andrò in India per qualche tempo. Tutti fissavano la loro attenzione su Swamiji, che sedeva davanti a loro e parlava quietamente, appoggiandosi alla parete ricoperta di tessuto madras. Improvvisamente la porta si aprì e Ravindra Svarupa entrò con un'aria infelice. Tutti sapevano che Ravindra Svarupa voleva lasciare la coscienza di Krishna. Non aveva preso i voti dell'iniziazione con serietà. Voleva allontanarsi. Non voleva più avere un maestro spirituale. Gli altri devoti lo scoraggiavano, ma lui persisteva e loro erano increduli. Com'era possibile che ciò accadesse la sera prima della partenza di Swamiji? Ravindra Svarupa cade al suolo per offrire gli omaggi, ma non si rialzava. Cominciò invece a trascinarsi sulle mani e sulle ginocchia verso Prabhupada. Generalmente Ravindra aveva un comportamento molto signorile, intensificato dalla bellezza del suo viso, dai lunghi capelli aggrovigliati e dalla barba. Ora invece era infelice, instabile e piangeva. Si trascinò verso Prabhupada, che sedeva a soli due passi dalla superficie sulla predella di legno rosso. Prabhupada lo guardò con compassione. Vieni qui, ragazzo. Ravindra si avvicinò e posò la sua testa arruffata sulle ginocchia di Prabhupada. Commossi, i devoti osservavano Prabhupada che accarezzava la testa di Ravindra e Ravindra piangeva. Cosa c'è che non va? Non devi sentirti infelice. Ravindra gridava. Io voglio, singhiozzava, raggiungere direttamente Dio, senza nessuno in mezzo. Prabhupada continuava ad accarezzare e a battere affettuosamente la testa del ragazzo. No, tu continui a stare con noi, se è possibile. Non essere sciocco. Il pianto di Ravindra si calmò e Prabhupada continuò a parlare per Ravindra e per il gruppo colpito dall'emozione che era nella stanza. Io sono vecchio, disse. Potrei morire da un momento all'altro. Tuttavia vi prego, continuate a diffondere questo movimento del Sankirtan. Dovete diventare umili e tolleranti. Sri Chaitanya ha detto, umili come un filo d'erba e più tolleranti di un albero. Dovete avere entusiasmo e pazienza per trasmettere questa filosofia della coscienza di Krishna. All'improvviso Ravindra cessò di piangere, saltò su, restò in piedi esitando per un momento con aria scoraggiata e poi si precipitò fuori dalla porta, facendolo sbattere dietro di sé. La drammatica uscita dalla coscienza di Krishna di Ravindra Svarupa colpì profondamente i devoti. Prabhupada restò seduto, senza fare un movimento, e continuò a parlare con grande serietà, chiedendo loro di rimanere uniti e di diffondere il movimento per il loro stesso bene e per il bene degli altri. Tutto quello che avevano imparato, disse, avrebbero dovuto ripeterlo. Capirono, forse per la prima volta, che facevano parte di una missione di predica, di un movimento. Erano insieme non solo per star bene e sentire vibrazioni positive, avevano un debito d'amore verso Swamiji e Krishna. Prabhupada tornò nel suo appartamento che diventò presto caotico. Era tardi, molte persone volevano l'iniziazione. Mukunda, Jayananda e altri capi del tempio cercavano di stabilire quali candidati fossero sinceri. Essi scelsero i candidati, 6 alla volta, e li fecero entrare nella stanza di Prabhupada. Prabhupada sedeva dietro il suo piccolo tavolo, cantava sulle perle di ogni persona e le restituiva ad ognuno assegnando un nome spirituale. Kirtanananda gli chiese di fermarsi. Le altre iniziazioni avrebbero potuto essere date per posta, ma Prabhupada disse che voleva continuare a iniziare tutte le persone presenti. Mukunda e Jayananda decisero le priorità. Alcune persone stavano aspettando da mesi ed erano ovviamente sincere, altre avrebbero dovuto andar via. John Carter racconta: alla fine della lezione ero sicuro di voler essere iniziato e benché avessi sentito parlare di iniziazioni ricevute per posta, io volevo avere questa connessione personale con il mio maestro spirituale ed essere personalmente iniziato da lui, personalmente accettato. Gli precipitai da Mukunda e gli disse: quante persone sono in lista? Vorrei essere sulla lista. Egli disse: beh, Swamiji non li sta ricevendo secondo un ordine preciso. Stiamo appunto cercando di scegliere le persone più sincere. Per favore, mettimi sulla lista, dissi. Sono veramente sincero, voglio davvero essere iniziato. Così mi segnò e portò la lista a Swamiji, il quale cominciò a far entrare le persone una alla volta. Dopo 3 persone, poiché non ero stato chiamato, cominciai a preoccuparmi. Dopo la 4ª persona mi sentivo realmente sui carboni ardenti. Così quando chiamarono la 5ª persona e non ero io, mi sentii totalmente distrutto. Pensai: oh, se ne sta andando in India e poi tornerà a Krishna, ho perso la mia occasione. E così, che utilità c'è nel continuare a vivere? Stavo cercando di raggiungere la Taccapanni e di prendere il cappotto per uscire prima che qualcuno potesse vedermi piangere. Non avevo cominciato a piangere, ma potevo dire che ero a quel punto. 2 persone mi percossero affettuosamente la spalla dicendo: va tutto bene, ti scriverà una lettera e ti comunicherà il tuo nome. Tutto ciò che potevo pensare era: sì, le parole che mi avrebbe detto stasera forse non le ascolterò più. A stento mi mantenevo in piedi, uscii e mi incamminai verso Golden Gate Park, attraversando la zona di posteggio. Ero spinto a dirigermi verso Golden Gate Bridge. Pensavo: mi butterò di sotto. Non avevo ancora avuto il tempo di capire che suicidarsi voleva dire diventare un fantasma. Immaginavo che la mia vita fosse diventata inutile. Giunto a metà strada nella zona di parcheggio, un'idea mi colpì all'improvviso. E se decidessi di iniziare ancora un altro e io non fossi presente? Questo pensiero mi riempì di una grande speranza. Così cambiai direzione e tornai di corsa verso il tempio. Proprio mentre arrivavo davanti al tempio, Janaki uscì e disse: ne inizierà ancora un altro. Bloccò qualcun altro e corse su per le scale. Sentì le ginocchia mi mancavano e cominciai a piangere. Arsarani si trovava là, mi afferrò per un braccio e disse: vieni con me. Corse su per le scale spingendomi in cima e si precipitò nella stanza di Swamiji senza nemmeno bussare. Swamiji guardava divertito. Lei disse: Swamiji, devi iniziare questo ragazzo. Mi ero appena inchinato e Swamiji cominciò a ridere e gli disse: va bene, non piangere, tutto andrà bene. Cantò sulle mie perline e mi chiamò Jivananda. Il mattino successivo Prabhupada doveva lasciare i suoi affezionati seguaci. Molte automobili cariche di devoti lo scortarono fino all'aeroporto di San Francisco. Nandarani racconta: alcuni erano sinceri e alcuni piangevano, perché non è strano piangere quando il maestro spirituale parte. In realtà nessuno sapeva fino in fondo che cosa fosse il maestro spirituale. Janaki maliziosamente sottrasse il biglietto e il passaporto dalle mani di Prabhupada. «Ora non puoi partire», disse. «Va bene», disse lui sorridendo, «ho già il mio biglietto d'imbarco, essi mi permetteranno di entrare nel mio paese». Prabhupada si volse verso i suoi seguaci adoranti che si erano riuniti attorno a lui presso la porta d'imbarco. «In realtà io ho un solo desiderio e chiunque lo esaudisca mi soddisferà molto. Ora io ho un tempio a New York, uno a Montreal e uno a San Francisco, ma non ho nessun tempio a Los Angeles». Raccomandò loro di restare nella coscienza di Krishna e di predicare. Essi lo osservarono mentre si voltava verso di loro attraversando il cancello con il bastone in una mano e la carta d'imbarco nell'altra. A New York i devoti non ebbero molto tempo per essere tristi. Kirtanananda mandò un telegramma a Sri Krishna Pandit per avvertirlo che Prabhupada sarebbe arrivato a Delhi il 24 luglio alle 7:30 e per incaricarlo di preparare il suo alloggio al tempio di Chipiwada. Il telegramma informava dell'intenzione di Prabhupada di consultare un medico a Delhi e di partire poi per Vrindavana. Egli era ansioso di tornare a Vrindavana. Il giorno prima della sua partenza, Prabhupada aveva scritto a Sumati Morarji. Rispondendo alla sua ultima lettera, Sumati Morarji era stata d'accordo di fornirgli un biglietto gratuito su una nave diretta in India per lui, ma non per i suoi discepoli. «Come ho provveduto per il tuo viaggio in America», lei aveva scritto, «penso che sia mio dovere vegliare che il tuo ritorno in India avvenga nel migliore dei modi, tanto più considerando la tua salute precaria». Non aveva però voluto concedere biglietti gratuiti a nessun discepolo. Il 20 luglio Prabhupada scrisse: «Sono ansioso di tornare a Vrindavana, ai piedi di loto di Vrindavana Bihari, Sri Krishna. Perciò ho deciso di tornare in India immediatamente. Avrei voluto tornare via mare, dato che tu mi avevi gentilmente offerto un biglietto gratuito nella tua lettera. Ma ciò non è stato possibile, date le mie precarie condizioni di salute. Così, per la misericordia di Krishna, e con l'aiuto di un mio amico qui, in qualche modo sono riuscito a ottenere un biglietto di aereo e sono in attesa di partire per New Delhi sabato prossimo. Arriverò all'aeroporto di Palam il 24 corrente mese alle 7:30 antimeridium. Da Delhi proseguirò verso Vrindavana, dopo qualche giorno di riposo. Posso capire che attualmente tu non sia disposta a concedere biglietti gratuiti ai miei discepoli, tuttavia, se non lo farai almeno nel prossimo futuro, allora la mia missione sarà per metà finita o fallita. Ho incluso una lettera di apprezzamento per uno dei miei principali studenti, Bruce Scherf, scritta dal professor Davis Hiron. E un'altra del professor Roberts dell'Università di New York. «Penso che queste lettere ti convinceranno che il mio movimento della coscienza di Krishna sta veramente prendendo piede in Occidente. Ora il santo nome di Krishna è cantato non solo in questo paese, ma anche in Inghilterra, in Olanda e in Messico, che io sappia. Esso può essere diffuso ancora più ampiamente. Ti ho spedito una registrazione per il grammofono che spero tu avrai già ricevuto a quest'ora. Sarai contenta di apprendere che il santo nome di Krishna è apprezzato nel mondo occidentale». Achyutananda aveva parlato a Prabhupada del suo desiderio di andare in India per studiare con maggiore intensità, per fare esperienze e riuscire ad attaccarsi a Krishna. Aveva sentito dire a Prabhupada che 2 giorni a Vrindavana sono più utili di 10 anni in America. «Pensi che mi sarà possibile andare là?» chiese Achyutananda. «Sta tranquillo», aveva risposto Prabhupada, «ci incontreremo di nuovo a Vraja». I devoti avevano chiesto a Sasvarupa di trasferire il suo servizio civile a Boston per aprire là un centro della coscienza di Krishna. Poi avevano chiesto a Rupanuga di trasferirsi a Buffalo per la stessa ragione. Quando Sasvarupa e Rupanuga andarono da Swamiji a chiedere istruzioni, Swamiji sembrò molto soddisfatto. «Subala avrebbe aperto un centro a Santa Fe», dissero. E Dayananda stava andando a Los Angeles. Il mantra Hare Krishna è simile a un grosso cannone, aveva detto loro. Andate in giro e fate tuonare questo cannone in modo che tutti possano sentirlo e Maya fuggirà. I devoti volevano chiedere: ma che faremo se tu non torni? Erano spaventati. Che cosa sarebbe accaduto se Krishna voleva tenere Swamiji a Vrindavana? Se Swamiji non tornasse più, come avrebbero potuto sopravvivere a Maya? Swamiji però li aveva già rassicurati. Quello che aveva dato loro nella coscienza di Krishna era già sufficiente, anche nel caso che non fosse tornato. Solo 30 minuti prima di partire per l'aeroporto, Swamiji era seduto nella sua stanza a cantare sul japa di una ragazza che aveva chiesto l'iniziazione. Poi, come aveva fatto molte volte, uscì dall'appartamento, scese le scale, attraversò il cortile ed entrò nel negozio. Seduto sul vecchio tappeto, parlò pacatamente, in modo molto personale. «Io sto partendo, ma avete qui con voi il mio Guru Maharaj e Bhaktivinoda». Guardò i ritratti del suo maestro spirituale e di Bhaktivinoda Thakur. «Ho chiesto loro di prendersi cura di voi, di tutti voi, che siete i miei figli spirituali. Il nonno ha sempre cura del bambino, anche più del padre stesso. Non ci sarà separazione. La vibrazione sonora ci collega, anche se il corpo materiale non è più presente. Che ci importa di questo corpo materiale? Continuiamo soltanto a cantare Hare Krishna e saremo molto vicini». Voi canterete qui e io canterò là, e questa vibrazione circolerà attorno al pianeta. Alcuni devoti vollero andare con Prabhupada sul taxi, Brahmananda davanti vicino all'autista, Rayarama e Kirtananda dietro, accanto al loro maestro spirituale. «Quando Kirtananda vedrà Vrindavana», disse Prabhupada, «non riuscirò a capire come ho potuto abbandonare quel luogo per venire in questo luogo. Vrindavana è così bella». Non ci sono tutti questi camion che corrono e fanno tutto questo frastuono e spargono intorno questo cattivo odore. Là c'è soltanto Hare Krishna. Tutti stanno sempre cantando, migliaia e migliaia di templi. Te li farò vedere, Kirtananda. Passeggeremo insieme e te li mostrerò. Brahmananda cominciò a piangere e Prabhupada gli batté affettuosamente sulla spalla. «Posso capire che proviate un sentimento di separazione», disse. «Io lo sento per il mio Guru Maharaj». Penso che questo sia ciò che Krishna desidera. Potete venire là con me e completare la vostra educazione, così potremo diffondere questo movimento in tutto il mondo. Rayarama, tu andrai in Inghilterra. Brahmananda, tu vuoi andare in Giappone o in Russia? Come preferisci? I devoti si riunirono nella sala d'aspetto della Air India, attigua a una affollata sala da cocktail. Swamiji indossava un maglione e portava sulle spalle il suo chadar ben piegato. Si sedette su una sedia, mentre i suoi discepoli si sedevano il più vicino possibile attorno ai suoi piedi. Aveva un ombrello, proprio come quando era arrivato per la prima volta a New York da solo, quasi 2 anni prima. Si sentiva esausto, ma sorrideva. Prabhupada notò un affresco che rappresentava alcune donne indiane che portavano grosse giare sul capo e chiamò una ragazza che si era recentemente unita con il marito, Amsaduta, al centro ISKCON di Montreal. «Imavati, ti piacerebbe andare in India e imparare a trasportare sul capo quei recipienti d'acqua come fanno le donne indiane?» «Sì, sì», rispose lei, «ci andrò». «Sì», disse Prabhupada, «un giorno ci andremo tutti». Kirtananda aveva con sé un mangiadischi a pile e 2 copie del disco Hare Krishna Mantra. Kirtananda chiese a Prabhupada: «Perché non ci fai sentire quel disco? Saremo tutti felici». Kirtananda fece suonare il disco a volume molto basso e la musica attrasse l'attenzione della gente che affollava la sala da cocktail. «Alza un po' il volume», chiese Prabhupada. Kirtananda lo fuiva con la testa, seguendo il tempo. Ben presto i devoti cominciarono a canticchiare seguendo la musica, poi a cantare sottovoce, finché gradualmente il canto si levò. Kirtananda, Brahmananda e altri devoti cominciarono a piangere. E anche per oggi termina qui la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte terza, il capitolo intitolato La partenza di Swamiji.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Advaita Gadadha Vimasa